Giant Steps.
Frammenti di storia del jazz.
Picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Basket. I lost my yellow basket, and if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. Oh gee, I wish that little girl I could see. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
No, 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 no.
Was it blue?
No, 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 no. Just a little yellow basket. A little yellow basket.
E buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Statale, benvenuti, questo è Giant Steps, puntata numero 41 se non sbaglio. Siamo in diretta come al solito dai nostri studi in via Festa del Perdono, sono circa le 10 e 3 minuti ed è un sacco di tempo che non andiamo in onda in diretta, non ci sentiamo da molto, ci sono state un sacco di cose nel frattempo, festività, festival internazionali della radio.
Tutte cose che iniziano per fest.
Esatto, cose che capitano.
E stasera noi... però abbiamo il dovere morale di portare un po' di bella musica, perché sento dei DJ set nell'aria con questo salone del mobile.
Sì, c'è anche il fuori salone che non inizia per fest, di cui noi siamo nemici acerrimi. E quindi appunto festeggiamo anche noi il ritorno ai microfoni di Giant Steps con una puntata classica, diciamo, che almeno va a affondare nei classici del jazz, perché raccontiamo la musica e la carriera di una delle artiste più amate e conosciute del Novecento tutto, icona immortale del canto jazz. Avrete già capito di chi stiamo parlando, perché l'abbiamo appena sentita, e cioè Ella Fitzgerald.
Non c'era neanche bisogno di nominarla.
Esattamente, conosciuta anche come First Lady of the Song, e non per caso. E il brano che abbiamo appena sentito è una celeberrima incisione del 1938, Etisket et Asket, con l'orchestra del batterista Chick Webb, che era una delle orchestre swing più in voga in quegli anni, di stanza fissa per esempio al Savoy Ballroom di New York, una delle sale da ballo più famose e più frequentate. Abbiamo parlato di un duello che c'era stato tra la band di Chick Webb e quella di Count Basie, che si fregiava invece di Billie Holiday alla voce. Se non vi ricordate, andate ad ascoltare il podcast. Etisket et Asket è di fatto una filastrocca per bambini che tra l'altro Ella Fitzgerald ha co-scritto, diciamo, ha scritto insieme a non so chi poi abbia composto le musiche, probabilmente arrangiata da Chick Webb, e che è stato il primo grandissimo successo commerciale per la cantante, tanto da essere rimasto in vetta alle classifiche per 10 settimane. E a quest'epoca, nel 38, Ella Fitzgerald aveva solamente 21 anni e si ritrovava famosissima in tutti gli Stati Uniti, ma gli inizi della sua carriera non erano stati del tutto rosei.
Erano stati tutt'altro che facili e anche un po' fortuiti, se volessimo vedere. Nasce nel 1917 in Virginia e si trasferisce presto in un sobborgo di New York con la madre, il patrigno e una sorellastra più piccola, ma praticamente finisce a vivere per strada dopo la morte della madre e il trasloco ad Harlem, a casa di una zia. Poco dopo muoiono anche il patrigno e la sorella, insomma una storia che inizia in maniera un po' infelice.
Storia triste, sì, che la vedono
coinvolta in giri loschi, tant'è che finisce in riformatorio a un certo punto,
poi scappa,
insomma questa vita avventurosa fin da subito. Per fortuna lei di sé racconta: io avevo un carattere abbastanza forte da piccola, perché ero un po' un maschiaccio, diciamo che è stata temprata in questo senso. Cosa succede? Il canto, diciamo, compare quasi per caso nella sua vita, perché nel 1934 viene sorteggiata per partecipare a una specie di talent amatoriale.
Sì, la serata degli amateur all'Apollo Theater.
All'Apollo Theater di Harlem, dove spesso si recava comunque come spettatrice a vedere gli spettacoli. Lei voleva presentarsi come ballerina, pensate un po', cosa che non si direbbe visto che comunque ha questa corporatura di una certa stanza.
Ma all'epoca era molto magra, dice, racconta in alcune interviste che era magra come un chiodo e ballava in continuazione,
sì.
Faceva sempre vedere le sue performance.
Sì, no, quindi... il bello di Ella Fitzgerald è che comunque è terribilmente autoironica, quindi anche nelle interviste dà un'immagine di sé veramente, veramente vera, se si può usare questo modo di dire pleonastico. Si trova alla serata al concorso e vede queste due ballerine che ballano, si esibiscono prima di lei, ed è completamente bloccata perché dice: no, io perderò, mi metteranno in imbarazzo senz'altro, e improvvisa con una attitude da jazzista fin da subito e dice: no, io piuttosto canto, e conquista il favore di tutto quanto il pubblico e vince addirittura il premio di ben $25.
Beh, all'epoca penso fossero
che
tanti.
Che all'epoca erano molti.
E aveva 14 anni, soltanto 14 anni.
E in quel momento lei dice: ho deciso di diventare una cantante.
È stata molto fortunata perché pare che quella sera fosse presente nella band che l'aveva accompagnata Benny Carter, sassofonista e polistrumentista e band leader eccellente dell'era dello swing, che la inizia alla carriera musicale, ed è poi grazie a una serie di altri concorsi vinti, serate, comincia a farsi un nome, entra a far parte giovanissima, come abbiamo detto, dell'orchestra di Chick Webb, che la prende in pianta stabile.
Esatto, anche se Chick Webb all'inizio non era molto favorevole all'ingresso di questa ragazzina nella propria orchestra, e mette un sacco di paletti, diciamo, alla vita di Ella. Dice: tu non puoi fare questo, non puoi fare quello, e soprattutto non puoi uscire con i miei musicisti, perché questa carica di femminilità mi manda fuori di testa tutti quanti i miei compagni di
lavoro. Che io devo tenere in riga.
E pare che invece lei sia stata molto corteggiata da Louis Jordan, che con un sacco di trucchi e un sacco di escamotage cercava di portarla fuori a cena, e lei però doveva resistere in nome del suo mentore Chick Webb, e quindi, diciamo, da un certo punto di vista è stata un po' una figura quasi paterna all'inizio.
Esatto, infatti si è ritrovata Ella Fitzgerald un pochino spaesata nel momento in cui Chick Webb prematuramente muore nel 1939, anche se poi la sua carriera continua abbastanza con successo, dirigendo anche l'orchestra per un breve periodo come band leader, almeno nominalmente.
Esatto,
diciamo.
Diventa addirittura direttrice della big band, che cambia nome in Ella and Her Famous Orchestra.
Esatto.
E diciamo che i primi problemi iniziano a riscontrarsi quando i musicisti dicono: ma io come faccio a farmi dirigere da questa ragazzina con cui fino a un giorno fa dietro le quinte giocavo a carte? Perde un po' di autorevolezza.
Intraprende una carriera solista abbastanza fortunata, nel senso che la chiamano a incidere di qua e di là, perché appunto ormai è famosa anche come icona, non soltanto come voce. E tra i suoi successi discografici degli anni 40 ci ascoltiamo una collaborazione con gli Ink Spots, che erano un quartetto vocale afroamericano, oggi in realtà abbastanza dimenticato, ma all'epoca famosissimo. Facevano delle canzonette abbastanza orecchiabili a cavallo tra rhythm and blues e doo-wop. E il pezzo che ci ascoltiamo è del 1944 e si intitola Into Each Life Some Rain Must Fall. Thank you.
each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.
Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.
Into each and every life some rain has got to fall, but too much of that stuff has fallen into mine. And into each heart some tears has got to fall, but I know that someday that sun is bound to shine.
Some folks can lose the blues in their hearts,
but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling.
Into Which Life Some Rain Must Fall, un brano che è stato in classifica per addirittura 17 settimane, quindi un sacco di tempo, ha avuto un sacco di successo e ha contribuito a anche questo a mettere in luce Ella Fitzgerald
e le sue doti.
L'idea di combinare queste voci in questa collaborazione è stata di Milt Gabler, un producer che ha pensato bene di usare appunto questi brani per presentare, diciamo, l'esposizione di un tema tradizionale in maniera appunto antica, come cantano gli Inkspots, e un tema cantato jazz, e quindi fin da subito la vocalità della nostra Ella si configura come qualcosa di terribilmente swingy
e terribilmente nuovo in questo caso. E lavorando per la Decca, appunto, in cui per cui faceva il produttore Milt Gabler, Ella Fitzgerald conosce anche Norman Granz e diventa una delle stelle del Jazz at the Philharmonic, questa serie di concerti di cui abbiamo parlato, che Norman Granz portava in giro per i teatri, le sale da concerto, mettendo insieme tutti i migliori musicisti jazz che c'erano in quegli anni sulla piazza.
Sì, parlare di Ella Fitzgerald significa anche parlare di Norman Granz.
Esatto, perché nel 1955 Ella lascia la Decca e Norman Granz la segue, è diventato ormai il suo manager e sarà suo manager praticamente per tutta la vita con qualche interruzione, e fonda la propria etichetta destinata ad avere un enorme successo, la Verve, costruita proprio attorno al successo della voce di Ella Fitzgerald. È un calcolo non sbagliato quello di Norman Granz, perché si apre così la stagione veramente d'oro per la cantante. Soprattutto rappresentata da una serie di dischi incisi per la Verve di Norman Granz e sotto la sua supervisione, addirittura pare che scegliesse lui i pezzi da inserire negli album, una serie di dischi appunto dedicati al cosiddetto Great American Songbook, quindi la serie di standard codificati a partire dagli anni 20, 30 e poi in avanti, come una sorta di canzoniere.
Esatto, suddivisi per autore, quindi ogni album dedicato a un compositore, ed appunto questo insieme di album che, diciamo, consacra Ella alla storia del jazz, perché prima di lei nessuno aveva mai fatto una cosa del genere, e anche dopo di lei.
Sì, così analiticamente ogni disco dedicato, non so, quello dedicato a Cole Porter e così via, non era mai stato fatto, e poi soprattutto le sue interpretazioni sono diventate veramente classiche, per cui tuttora sono una pietra miliare della discografia jazz. Noi, come prossimo brano, andiamo a pescare da questa serie di dischi, ma da quello un po' più atipico, e cioè quello dedicato al Songbook di Duke Ellington. Atipico perché si tratta dell'unico caso in cui il compositore omaggiato partecipa attivamente alle sessioni di registrazione con la propria orchestra, e infatti i due avevano collaborato in quel caso. Atipico anche perché è stato quello più difficile per Ella da registrare, perché Duke Ellington aveva delle abitudini in studio un pochino diverse dalle sue. Lei era abituata ad avere tutto pronto e a sentire l'accompagnamento prima di cantare, prima di provare la prima take di registrazione. Invece Ellington era abituato a tenere tutto all'ultimo momento, si presentava con una busta con delle idee scritte sopra, buttate lì, le dava agli strumentisti e vedeva un po' quello che veniva fuori. Addirittura pare che Ella Fitzgerald si fosse messa a piangere di fronte a questi arrangiamenti, perché non riusciva bene a raccapezzarsi. Alla fine è riuscita egregiamente, direi, a incidere il disco, e il risultato è molto bello, e poi ne è nata una collaborazione molto fruttuosa tra lei e Duke Ellington, che è andata avanti anche negli anni successivi e si è manifestata in vari dischi che hanno inciso insieme.
Esatto, anche perché il livello di esaltazione dei musicisti che si sente nei live quando partecipa anche ella è veramente ineguagliabile, nel senso che quando lei sale sul palco viene accolta fragorosamente dai propri colleghi che amavano averla accanto nelle esibizioni. Quindi diciamo che questo battesimo con Duke Ellington è stato assolutamente fortunato.
E quindi ci ascoltiamo da questo disco del 1957 una ballad super classica, Sophisticated Lady.
They say into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame, a flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now, smoking, drinking, never thinking of tomorrow, nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long. And when nobody's near, you cry. Mm-hmm.
Come tutti i grandi artisti, Ella Fitzgerald era una persona terribilmente modesta e umile, tanto che di sé lei diceva "I'm just a ballad singer and nothing else".
E l'abbiamo ascoltata,
e l'abbiamo ascoltata
nella veste
effettivamente di... dopo questo brano possiamo anche darle retta. Storiche che in una maniera o nell'altra sono entrate a far parte della storia della musica e non soltanto
del jazz.
Vogliamo adesso parlarvi di quella che lei ha avuto con Louis Armstrong, quindi il padre fondatore del canto scat, di cui lei è stata l'effettiva erede poi, con cui appunto si è trovata a incidere, sempre grazie all'occhio lungo di Norman Gray, una serie di album, tre per la precisione, che vengono poi raccolti e appunto divulgati attraverso questa raccolta.
Avevano già collaborato insieme alla fine degli anni 40, lei era stata ospite in alcune registrazioni con la big band di Louis Armstrong, che avevano anche registrato qualche grosso successo insieme.
Ma vengono consegnati in pasto al grande pubblico con Ella and Lewis, questo album del 1956, successivamente con Ella and Lewis Again e poi con Porgy and Bess. Cosa succede? Che appunto si trovano insieme a registrare per Ella and Lewis, e Norman Granz si presenta con questo elenco di brani e dice: allora vorrei che voi mi faceste delle ballad, appunto per restare in tema di grandi interpreti delle ballad, o comunque dei brani a un tempo, diciamo,
medio.
A un tempo medio, perché vorrei creare questa sorta di breviario di come si canta a questo tempo e come si gestisce questa atmosfera. E in effetti quello che viene fuori è una sorta di exemplum cristallizzato, diventa proprio un manuale del canto, e tutti quanti i cantanti devono conoscerlo per relazionarsi con questo grande capostipite poi dell'interpretazione. Ella e Lewis si trovano molto bene insieme a lavorare, anche perché Lewis è stato uno dei primi miti di Ella Fitzgerald, che quando l'ha conosciuto era felice come una bambina, un'altra delle cose che lei racconta nelle sue generosissime interviste.
Poi Louis Armstrong era notoriamente un personaggio simpatico, insomma è difficile trovarsi male a lavorare insieme a lui. E a proposito dello scat singing, Ella Fitzgerald era stata avvicinata a questo stile, che è a metà tra il vocale e lo strumentale, grazie a Dizzy Gillespie con cui aveva collaborato sempre alla fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, e l'aveva sviluppata come tecnica proprio per cercare di imitare il suono della tromba di Dizzy. Ed è stato poi con Dizzy che ha conosciuto Ray Brown, il suo secondo marito contrabbassista, di cui abbiamo parlato poche puntate fa, per cui tornate ad ascoltarlo. Intanto noi ritorniamo nel 1956 a Ella and Lewis, questo album celeberrimo, e ascoltiamo un brano che si intitola Foggy Day.
I was a stranger in the city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity, What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost his charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. Yes, for suddenly, baby, I saw you there. Through the fog in London town, the sun was shining everywhere.
A foggy day in London town had me low and it had me down. British Museum had lost its charm. How long I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. London town, the sun was shining everywhere.
E ad accompagnare qui il duo magico Louis Armstrong e Ella Fitzgerald c'era appunto il trio di Oscar Peterson, quindi con Ray Brown al contrabbasso, come abbiamo raccontato qualche puntata fa. Nel frattempo cosa succede? Nel 1963 la Verve di Norman Granz viene venduta alla MGM per la bella cifra di 3 milioni di dollari, non poco.
Un po' come i 25 dollari che
aveva vinto, esatto, al concorso del 34. Ma nel 67 la MGM non rinnova il contratto di Ella Fitzgerald, non sappiamo esattamente perché, o magari semplicemente questioni così di amministrative, niente di trascendentale. Fatto sta che la cantante oscilla in questi anni un pochino attraverso varie etichette, incide un po' di qua, un po' di là, e fa anche una serie di dischi che si allontanano da quello che ha fatto finora, quindi insomma reinterpretazioni di standard jazz per lo più. Per esempio si dà a un disco di inni religiosi, incide un paio di dischi di Natale, tra l'altro con dei risultati non cattivi per essere dei dischi di Natale, anzi se avete bisogno di qualche materiale per il prossimo Natale, pescate dai dischi di Ella Fitzgerald, e varie cose di questo genere. E volendo periodizzare un po' la carriera musicale della Fitzgerald, questi si possono definire come degli anni di transizione a cavallo tra i 60 e i 70. Lei è ormai seduta sul suo successo, nel senso che è sempre famosissima qualsiasi cosa faccia, e si dedica un po' a sperimentare pigramente, potremmo dire.
Sì, anche perché lei resta abbastanza sconvolta dal super avvento del rock, in realtà. Non dobbiamo dimenticare che tutti gli artisti di cui parliamo comunque sono collocati in una storia, in uno scorrere.
Sanno quello
del
che
tempo.
Succede al di là dello studio di registrazione.
Esatto, anche se può sembrare di no, resta molto colpita appunto dall'enorme successo del rock e delle rock star, ed essendo un artista comunque sensibile si domanda anche: ma il mio ruolo all'interno di questo panorama musicale completamente ribaltato quale può essere? Ma comunque resta una grandissima signora e la regina indiscussa del canto jazz, tanto che a partire dal 73 comunque ritorna, diciamo, in auge grazie di nuovo a Norman Granz, che fonda un'altra etichetta che si chiama Pablo, e con cui, diciamo, inizia a registrare degli standard di nuovo, quindi un ritorno un po' alla classicità originale con musicisti sempre di eccezione. E quello che noi vi facciamo sentire adesso sono delle collaborazioni in duo, quindi lei è molto famosa appunto per essere stata la voce delle orchestre, perché la sua discografia vanta infinite collaborazioni con large ensemble, ma è anche la cantante che ha avuto la possibilità di incidere in situazioni in duo in maniera terribilmente incisiva, perché, come diciamo, i suoi lavori con Louis Armstrong sono entrati nella memoria collettiva di tutti, anche i suoi lavori con Joe Pass, di cui faremo sentire qualcosa, sono diventati importantissimi. Il primo duo però di cui facciamo sentire qualcosa non è quello con Joe Pass, bensì con un pianista che è proprio Oscar Peterson,
esattamente, l'abbiamo già visto e rivisto, aveva accompagnato Ella Fitzgerald già ai tempi di Jazz at the Philharmonic, l'abbiamo sentito con Louis Armstrong, stavolta li sentiamo in duo in un disco che è stato registrato nel 1976 e che si intitola in maniera abbastanza didascalica Ella and Oscar, in cui entrambi mostrano una pienissima maturità artistica e un virtuosismo che è tipico di entrambi, infatti non ci si stupisce che lavorassero bene insieme. Il brano che ascoltiamo è un vecchio standard che si intitola Mean to Me.
Must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say you'd phone. You don't, and I'm left alone singing the blues and crying. You treat me coldly each day of the year. You always scold me whenever somebody is near. Dear, it must be great fun to be mean to me. You shouldn't forget to see what you mean to me. Thank you. see me crying, I stay home each night when you say you'd phone. You down and I'm left alone, just singing of blues and crying. You treat me coldly each day in a year. You always scold me whenever somebody is near, dear. It must be great fun to be mean to me. You shouldn't forget, you see, what you mean to me. Hey, you mean, yes, you mean, oh, you mean, ooh, you're so mean. Why must you be so mean to me? What a meanie you are.
Parlando invece della collaborazione con il chitarrista Joe Pass, anche questa voluta da Norman Granz, che è veramente ovunque. Norman Granz aveva scoperto Joe Pass sentendolo suonare dal vivo attorno al 1970 a Los Angeles e appunto programma questa serie di incisioni in duo con Ella Fitzgerald. Noi non vi facciamo sentire nulla dai dischi più famosi che i due
Take
hanno inciso
Love
insieme.
Easy, Speak
esatto.
Love.
Però andateli ad ascoltare in ogni caso. E invece peschiamo da un disco registrato un po' più tardi, dal vivo, nel 1983 a Tokyo, ma rilasciato solamente nel 2001, quindi abbastanza recentemente, che quindi è testimonianza di un periodo molto avanzato della carriera della cantante, che ormai più di, no, non ancora 70 anni, ma ben più di 60, e si avvia a un declino un po' artistico ma soprattutto fisico, perché comincia ad avere dei problemi di salute sempre più pressanti. In particolare soffriva di diabete e questo portava con sé una serie di complicazioni, ma l'interpretazione che vi faremo sentire noi di One Note Samba testimonia ancora la sua forza, la sua capacità, soprattutto la sua abilità, soprattutto nello skate, e anche il grandissimo interplay che si sviluppa dal vivo con Joe Pass, che la supporta moltissimo anche nei momenti in cui lei cala un pochino e sembra non essere più tanto sul pezzo.
Esatto, ci sembrava opportuno regalarvi, diciamo, questa lunga performance dal vivo che lei esegue, perché in realtà nel corso di questa puntata vi abbiamo ancora fatto sentire poco skat, perché l'abbiamo concentrato tutto in questo brano, e quindi sentirete anche gli scambi che lei esegue con Joe, in cui proprio i due sembrano parlare, sembrano avere una conversazione, ed è un esempio del grandissimo feeling che si può creare appunto tra due musicisti. Per darvi un'immagine inedita della Ella Fitzgerald come nessuno la conosce, vi raccontiamo un piccolo aneddoto. Nell'83, nell'anno in cui registra questo live con Joe Pass, lei si trova anche a fare delle prove con i Manhattan Transfer, questo gruppo vocale famosissimo, e la cantante dei Manhattan Transfer racconta di una Ella terribilmente timida, che si presenta alle prove, lascia appunto che gli altri studino le loro parti, armonizzazione a quattro voci, e poi si concede un solo di skat di due chorus sul brano che stanno provando, e dopo aver fatto cose pazzesche per cui tutti si stavano mettendo le mani nei capelli, chiede: ma secondo voi andava bene? e quindi sì, anche i più grandi artisti sono umani.
E molto umili nel
caso
di Ella.
E molto umili, che sembra che in realtà, oltre ad avere un carattere da maschiaccio, fosse anche un po' patologicamente timida.
Esatto, e molto insicura di sé. Ci ascoltiamo quindi One Note Samba con Joe Pass dal vivo a Tokyo nel 1983.
Thank you! Do 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 do
E ci uniamo all'entusiasmo del pubblico giapponese, che è sempre molto entusiasta solitamente.
Ma
con certi
come
jazz.
Si fa a non essere entusiasta con ella, che è l'essenza del divertimento sul palco?
E infatti sembravano veramente essersi divertiti moltissimo lei e il suo compare Joe Pass. Ma noi ci avviamo alla fine della nostra trasmissione, quindi ci divertiamo un po' meno. Abbiamo accennato ai problemi di salute di Ella Fitzgerald, che si fanno sempre più gravi verso la fine degli anni Ottanta, ma nonostante ciò lei continua a tenere un ritmo di tournée, di concerti molto alto, contrariamente ai consigli degli amici, dei parenti, anche di Norman Granz, invecchiato anche lui con un po' di acciacchi, che le consigliava di riposarsi un attimo. Fatto sta che problemi respiratori legati al diabete e cose del genere si aggravano, finché all'inizio degli anni 90 non le devono addirittura amputare le gambe. Lei in sostanza smette di apparire in pubblico, si ritira nella sua villa di Beverly Hills con il figlio Ray Brown Jr., figlio adottivo di cui abbiamo parlato già, e circondato dagli amici, dalle persone care, e si avvia insomma alla fine della propria vita.
Sì, e passa gli ultimi giorni in giardino ad annusare il profumo dei fiori, ad ascoltare gli uccellini e la voce della nipotina, e racconta di essere felice così, insomma, finché non arriva il giorno in cui dice a sé e ai propri cari: sono pronta per andarmene. E infatti ci lascia nel 1996, il 15 giugno, all'età di 79 anni.
Noi salutiamo Ella e salutiamo voi ascoltatori, dandovi appuntamento a tra due settimane, il mercoledì, sempre qui in diretta su Radio Statale alle 22. Nel frattempo, come al solito, potete ascoltare i nostri podcast su Mixcloud oppure su iTunes.
Non potete.
Vabbè, io volevo essere più possibilista, più permissivo, ma dovete, in effetti. Potete seguirci su Facebook, o dovete seguirci su Facebook, e ci salutiamo, dicevo, con un brano non conosciutissimo, da un disco non conosciutissimo, che si intitola Fine and Mellow, del 1974, con un personnel abbastanza invidiabile, perché troviamo Tommy Flanagan al pianoforte, uno dei collaboratori di Ella Fitzgerald più frequenti negli anni 60 e 70, il Ray Brown solito al contrabbasso, lo stesso Joe Pass e un po' di altra gente
Clark
brava,
Terry, tanta gente brava,
esempio.
Tanti amici di Ella.
E visto che è primavera, anche se forse piove, anche se c'è il fuorisalone che rovina un po' tutta l'atmosfera,
il fuorisalone non è primavera,
noi siamo comunque in the mood of love, e quindi ci salutiamo ascoltando I'm in the mood of love.
Buonanotte
a tutti.
I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven was in your eyes, bright as the stars we're under. Oh, isn't any wonder I'm in the mood for love. Why stop to think of weather? This little dream might fade. We put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it, 'cause I'm in the mood.